Cosa c'entra lo stadio che abbiamo alle nostre spalle con Google? Ve lo raccontiamo, te lo racconto? Ve lo racconto subito. E ben ritrovati a Giro di Boa. Buonasera Eugenie.
Buonasera
Riccardo. Buonasera e buon compleanno a Larry Page, fondatore di Google, insieme a Sergey Brin. Nato il 26 marzo del 73. Fa 52 anni, quindi questo compleanno, fondatore di Google del 98, Google nasce nel 98, ci dà la scusa per parlare di Google e della settimana trascorsa di Google che non è stata delle migliori, perché sono successe due cose un po' brutte. A me invece di brutto è successo che oggi pomeriggio sono un po' verde.
Ah sì, è vero.
E un po' blu. A seconda di come seconda la telecamera, scusate, abbiamo qualche problema cromatico con
sì, poi la cambieremo, che è meglio.
Per chi ci ascolta e basta, invece non si pone il problema.
No.
Ok, allora cosa è successo? Allora, il Piracy Shield è una cosa che si è inventata il governo italiano per proteggere il mondo del calcio, i diritti televisivi del calcio. E come probabilmente molti di voi sanno, c'è tutto un sommerso, un mercato sommerso del cosiddetto pezzotto, no? quel dispositivo che serve per vedere illegalmente le partite di calcio e che ovviamente funziona via internet. Sostanzialmente, per non farla troppo lunga, è una box, una TV Android solitamente, che si collega a dei server illegali, appunto, che fanno da ripetitore per le partite di calcio, prendono il segnale di Sky, di DAZN, no? di provider leciti, e lo trasmettono a persone che pagano solitamente per vedere. E il Tribunale di Milano ha emesso un'ordinanza in cui obbliga Google a, diciamo, sabotare i propri DNS server per fare in modo che non, questi siti siano irraggiungibili, questi servizi siano irraggiungibili. Qui c'è la notizia da D-Day. Tribunale di Milano ordina a Google e Cloudflare anche di bloccare il loro DNS, con il loro DNS l'accesso ai siti pirata. Allora, questo è anche un'occasione per spiegare un attimo come funzionano i DNS, che è una cosa non complicatissima, però a suo modo è anche interessante.
Sì.
Allora, immaginate, per fare una metafora, che venga beccato un negozio che, non so, fa spaccio, fa delle attività illegali, invece di farlo chiudere, il tribunale ordina di distruggere le strade che portano
a questo
negozio. È una cosa un po' strana, in realtà. È quello che succede in questo caso, perché solitamente questi server si trovano all'estero, magari si trovano in paesi un po' difficili da controllare, cioè non si trovano in Spagna, in Francia, comunque in posti europei in cui magari è facile andare ad agire da remoto, diciamo, con la giustizia locale. E così si decide di tagliargli le strade che portano a quel servizio, a quei servizi. I DNS come funzionano? No, io mi sono portato dietro a casa uno schemino che dovrei avere qua. Eccolo qua.
Sì, tipo i DNS d'altronde sono sempre quelli che dovresti cambiare per vedere dei tipo TFA che con mia mamma mi fa guarda questo, poi non posso guardarlo perché sono all'estero e quindi dovrei usare
VPN,
il server
magari,
VPN anche.
Oppure quello funziona soprattutto con i server delle scommesse,
di
una volta, quelle che non avevano la licenza in Italia per operare erano comunque raggiungibili con la VPN o modificando i DNS. Allora, cosa succede? Io sono qua, sono l'utente che chiede un sito, ad esempio, di visitare un sito, comunque un servizio, vale per qualsiasi cosa, dal mio computer e il servizio si troverebbe in questo computer sotto, praticamente, questo abc.com. Ma non so tradurre, il mio computer non sa tradurre l'indirizzo abc.com in 192.168, in questo caso 3.31, che è l'indirizzo vero, no? L'indirizzo come se fosse il numero di telefono, la targa del sito che serve per essere raggiunto. Devo chiedere ad un name server, quello che si trova nel centro, in questo schema. Solitamente il name server è offerto dal nostro provider, quindi ad esempio se abbiamo la connessione con FastWeb, c'è il name server di FastWeb, che a sua volta parla con i vari name server grossi, diciamo, della rete, e prende questa informazione. Poi la passa al mio computer, tutto questo è nel giro di attimi,
un attimo. Sì, non si nota.
E gli dice, ok, l'indirizzo è 192.168.1 e il mio computer mostra il sito o accede al servizio. Quello che sta chiedendo il governo italiano a Google, a Cloudflare, l'ha chiesto a tanti altri, di andare a togliere questa traduzione, cioè di bloccare le richieste per questi servizi, in modo che chi chiede l'accesso a questo servizio, cioè chiede l'indirizzo vero, non abbia risposta. E quindi quello che succede è che, la classica cosa, no? Se io cerco di aprire un sito dal mio browser, un sito non funzionante, mi dice impossibile raggiungere server, impossibile trovare il server. Quindi una forma di sabotaggio legalizzato, in certo senso, che è un approccio un po' strano, però è questo che sta succedendo.
Sì, è una soluzione magari più immediata a cui hanno pensato, senza dover andare a cercarsi le persone una a una, a trovare chi ha lo scatolotto.
È più facile, sì, è più
così
facile.
Così danneggiano direttamente le persone. Poi in più, perché di solito chi ha lo scatolotto magari non è esperto.
Sì,
quindi
si trova
perde questa
fermo, sì.
Sì, sì. E quindi magari tira fuori invece l'esperto che poi dovrà agire in qualche modo per andare a far funzionare questo scatolotto. Quindi in realtà forse alcune mosse vengono magari sorvegliate da questi per essere trovati.
Sì, infatti è molto più facile chiudere i rubinetti e poi andare magari a monitorare le richieste
che provano a aprirlo.
Ad aprirlo e che falliscono a questo punto, che andare a prendere i responsabili.
Sì.
Anche se normalmente bisogna andare a prendere questi, però se sono effettivamente in paesi, o magari sono sul territorio italiano anche, ma i server sono in un paese terzo,
è
incontrollabile, diciamo, dentro paesi che non si riesce a gestire. La settimana di Google è andata male altrettanto, forse questa è precedente in realtà, con un'altra cosa. Mm-hmm. Allora, anche di questo qua ho la notizia.
Forse
allora,
lo scopro adesso
il nostro
io,
browser. Sì.
Cos'è che scopro adesso? Ah,
questo da Ars Technica. Google Ops.
Ah, sì, sì, no, questo l'ho visto.
Forse abbiamo cancellato la tua timeline di Google Maps. Allora, questa qua è una cosa, questa è la notizia di Ars Technica, tra l'altro un sito bellissimo che vi consiglio di andare a consultare spesso se siete appassionati di tematiche tecniche. Fa anche dei begli approfondimenti. Allora, cosa è successo? Pochi mesi fa, Google, per motivi di privacy, per migliorare, diciamo, per togliersi più che altro l'imbarazzo di gestire dei dati molto sensibili come gli spostamenti delle persone, mm-hmm, che vengono tracciati dai nostri telefoni con Google Maps, ha deciso di non ospitare più questi dati.
Sì.
E avevano mandato delle comunicazioni dicendo che se volevate, loro avrebbero cancellato questi dati. Se volevamo mantenerli, dovevamo fare un'operazione, cioè scaricarli nel nostro cellulare e eventualmente attivare il backup con Google Drive. Quindi questi dati poi criptati vengono comunque memorizzati sui server di Google, ma non sono più accessibili direttamente. Sono, diciamo, più al sicuro in un certo senso. Oppure sono soltanto sul nostro telefono e quindi Google non ce l'ha più e non ha più questo problema. Non si sa cosa sia successo, probabilmente un aggiornamento è andato male di Google Maps,
sì,
perché Google Maps comunque incide su questi dati.
O
no?
Lo
perché
stavano
registra.
Per provare, ma è partito per sbaglio.
Non si sa, perché Google non ha detto cosa è successo, ha detto che per un problema tecnico sono stati cancellati questi dati per alcuni utenti, compreso il sottoscritto, perché me li sono trovati cancellati l'altro ieri. Io in realtà tenevo moltissimo ai miei spostamenti, perché ad esempio per quando devo guardare delle cose di fatturazione per la nostra società,
sì, questa è la scusa ufficiale,
devo andare a vedere allora dove ho speso, dove sono andato, per cos'è questa spesa, magari dal bancomat da giustificare perché mi manca la fattura, allora mi guardo cosa ero andato a fare quel giorno e riesco più o meno, di solito riesco, sì, a capire, ok, eravamo andati lì e quindi forse l'ho spesi lì. È una delle tante ragioni per cui mi piace, poi a me piace tantissimo la cronologia delle
cose. Io invece purtroppo anche mi avessero mandato un messaggio per dirmi questa cosa, penso che l'avrei lasciato andare.
Questo era meglio, avresti detto probabilmente.
No, non ci faccio caso, cioè non boh.
E comunque quello che è successo è che hanno detto ok, se avete il backup su Google Drive forse potete recuperarlo, forse no. A me è andata bene.
Ah,
perché ce l'avevo su Google Drive, avevo attivato il backup su Google Drive, fatelo.
Io dovrei esserci... averlo anche, anzi sono quasi piena memoria.
Dovrebbe esserci anche qua uno schemino, ecco, Ars Technica vi fa vedere che queste icone in alto a destra su Google Maps, a sinistra invece vedete la mail che ha mandato Google a chi come me ha perso tutta la cronologia, potete attivare lì con un tap, diciamo, il backup, così da essere al sicuro da eventuali altri problemi. Quindi insomma, settimana non bellissima per Google.
No, di imprecisioni, visto le squadre che hanno in confronto ad altri, non è giustificabile.
Sì, non è giustificabile, però queste cose succedono a grande e piccola. Però vabbè, una cosa che io ho sempre sostenuto, anche in questo caso, è vero che parte da un problema sicuramente di Google Maps, dell'app di Google Maps, però finché sono stati a bordo di Google quei dati non è mai successo niente. Sì. Nel momento in cui ce l'ha spostati lo stesso Google sui nostri telefoni, quindi unica copia in locale, si è verificato il problema. Quindi questo conforta la mia teoria per cui la privacy, diciamo, la privacy è meglio avere le cose, diciamo, sotto il proprio controllo, ma dal punto di vista della sicurezza dei dati da cancellazione è meglio averli in cloud. Comunque ci sono tante scuole di pensiero, questo quindi è un discorso molto più ampio, lasciamo perdere. Andiamo avanti con il nostro programma. Sì. Adesso ci parlerai di ottimizzazione dell'e-commerce, cioè di aggiornamenti.
Sì, dell'e-commerce settimana. Con il lavoro sempre di Sueni Monaco, diciamo, così non so. Un cliente più storico che abbiamo, che adesso stiamo rimodernizzando tutto, ci siamo resi conto di diversi problemi che magari effettivamente passavano come, diciamo, inosservati. Per esempio, analizzando un po' le ricerche, vedevamo che c'erano tante ricerche di Eni Monaco, quindi dici, boh, ha tante impressioni, tante visualizzazioni, come mai non arriva nessuno in questo momento? E guardo, poi vado nella ricerca e praticamente nella ricerca di Google scrivo quindi Eni Monaco nella ricerca e poi mi rendo conto che c'è un concorrente sfortunatamente che ha lo stesso nome che invece fa abbigliamento. Quindi ho capito che alla fine il problema non era tanto che tanta gente cercava e rinunciava, e semplicemente che tanta gente cercava perché ci sta facendo promozione questo sito concorrente, fa che concorrente sì e no, e quindi appare molto di più sicuramente in diversi punti, quindi molta gente lo cerca, arriva sul sito e si rende conto che non è quello ricercato, quindi c'è un po' un conflitto diciamo di interesse. In realtà in questo caso, se uno volesse fare, dovrebbe fare in modo che il sito precedente sia quello che abbia la priorità, quindi se un nome di un nome cognome di una persona, l'altro non dovrebbe poterlo fare. Quindi se vi succede una cosa del genere e l'altra persona non ha quel nome o quel marchio e fa un logo anche simile, sappiate che si può comunque andare già prima magari a scrivere al concorrente per dire guarda, ho notato questo, visto che fai pure Google Ads, che passi sopra, magari sarebbe opportuno che tu inizia a cambiare qualcosa per fare in modo di non danneggiarmi, altrimenti ovviamente se la persona poi mantiene questa posizione vai a scrivere alle autorità competenti e parti nelle procedure. E quindi questo è già un predanno, perché effettivamente anche per gli annunci Google può essere un danno, perché tu magari paghi per fare apparire questo sito in alto e poi in realtà ogni volta c'è apparirai, ma magari cercheranno un altro tipo di prodotto e quindi tu paghi a vuoto, perché uno vede in Monaco, clicco subito, pago per niente
perché poi diciamo che è un doppio di servizio, perché io gestore pago a vuoto e l'utente si trova in un sito che non gli interessa in realtà, quindi è un doppio danno in questo caso.
Sì, sì, quindi lì la prima ottimizzazione è di provare a, diciamo, a precisare un po' di più i titoli del sito per provare a differenziarci, per provare a non apparire in alcuni punti e apparire in altri. In questo caso poi abbiamo deciso di fare un lavoro di contenuti che è importante, ogni categoria adesso ha il suo titolo in evidenza un po' più allargato, diciamo, con la sua descrizione e ogni lingua ovviamente c'è da insistere sul fatto che se mettiamo tre lingue dobbiamo tradurre in tre lingue, perché se no anche lì si perde un pezzo, perché ci siamo resi conto anche di chi si era occupato, magari si era dimenticato di popolare la home page in inglese e quindi è un danno, perché a questo punto uno entra sulla parte inglese e trova un sito, entra sulla parte italiana e un altro sito. Quindi sono tutte piccole ottimizzazioni da fare, l'ottimizzazione dei tag, delle foto anche, che magari delle foto possono dare un'idea sbagliata del prodotto, invece bisogna lavorare sull'immagine della foto, fare in modo che tutte le foto principali siano dello stesso
Sia
stile.
uniforme,
Poi
sì.
magari quelle zoomate, quelle con i dettagli, fa niente perché poi sono nella scheda prodotto, meglio che siano belle, però almeno quella principale non deve avere, dare un'idea di vecchio o di qualcosa che è lì da tanto tempo, soprattutto nei lavori artigianali in questo caso, perché è importantissimo far capire che questo che vedi non è una foto vecchia, è solo una foto ed esempio, però il prodotto in realtà viene prodotto sul momento, nel
Sì, deve essere
senso.
sempre, deve dare sempre questa idea di apposta, messo da poco, diciamo,
Sì,
perché
quindi
altrimenti
diversi
non la
punti da
compra più nessuno.
verificare. Ricercarsi su Google, vedere le concorrenze, cosa c'è, cosa non c'è, capire anche le tematiche principali su cui vogliamo lavorare. In questo caso sono molti gioielli di perle coltivate o altrimenti di punti luce o cose del genere. Quindi è importante vedere se nella ricerca di questi termini arrivo comunque nelle prime posizioni, che questo è un altro lavoro. E anche principalmente lavorare sui contenuti, quindi categoria dovrebbe comunque avere sempre una descrizione un po' non enorme ma abbastanza elaborata e uno deve proprio lavorare su questi aspetti. Poi i tag sono importanti perché se le categorie, come spiegavo l'altra volta, non possiamo farne 100.000, i tag sono importanti e anche una cosa dei tag anche da considerare è che alcuni sono tag per davvero. Altri, se notate che un tag, per esempio, avrebbe una sottocategoria, allora non può più essere un tag, ma diventa una tassonomia a tutti gli
Sì, va
effetti.
gestito
Sì,
in un altro modo, comunque.
poi è importante anche che quando io mi sposto in una categoria o in un tag, che almeno ci siano almeno 8 prodotti dentro, perché se no, se ogni volta che vado in una categoria mi trovo un prodotto, sembra che non ho prodotti perché la gente non è che vada a riflettere sulla quantità poi finale dei tuoi prodotti. C'è bisogno comunque di vedere una scelta. Se alla fine non c'è una scelta, o la metti nella scheda prodotto, questa indicazione, perché ti rendi conto che non va bene. Se è troppo numerosa anche può essere anche problematico. E l'importante lì è anche rendersi conto che quando hai un sito l'importante è la ricerca, perché la gente a furia di vedere filtri si dimentica anche che poi c'è una ricerca del
Sì.
prodotto,
Sì,
non
perché i
c'è solo
filtri
filtrare.
servono per certe finalità, la
Sì,
ricerca è un'altra cosa
poi la gente
comunque.
non ha tutto questo tempo da guardare, è
È
importante tenere in
difficile che le
conto,
persone
cioè.
si mettano più a filtrare in modo chirurgico, spesso c'è molta attenzione da parte del gestore del sito per l'impostazione dei filtri ed è giustissimo.
Sì, deve esserci.
Però poi se penso io stesso alle volte che ho usato più i filtri o più la ricerca, io uso tantissimo la ricerca testuale. Magari
Sì.
molto larga addirittura, con una sola parola, eccetera. Mi è capitato l'altro giorno da Tecnomat, dal Brico. Cercavo, non mi ricordo cosa, comunque qualcosa che c'erano vari materiali, varie dimensioni, listelli, qualcosa del genere. E è molto, fatto molto bene, lì ci sono tutti i filtri con tutte le dimensioni, che lì con le combinazioni di larghezza e lunghezza. Però poi alla fine vado sempre a scorrere tutte in realtà, o a cercare
Sì.
proprio a mettere giusto un filtro tanto sul materiale, perché poi ho paura che alcuni prodotti non siano categorizzati come spesso succede, e quindi io filtro magari tutti i listelli che sono lunghi 100 centimetri, e magari ce n'era uno che non è segnato come, ed era proprio quello che mi interessava come larghezza, e
Sì.
non mi appare se li filtro in quel modo, perché esclude tutti quelli che non sono con quella proprietà esatta.
Sì, è vero.
E quindi io stesso appunto
Sì,
non sono
anzi,
provato più
vabbè,
a usare la
anche
ricerca
questo, un altro
larga.
problema è che quando uno crea un prodotto deve essere molto attento a non dimenticarsi degli elementi d'altronde, perché
Sì.
se come dici tu ha tutto messo 8 mm, per esempio, ma a un prodotto l'ho dimenticato, questo magari sarebbe quello che ho cercato. usando i filtri mi sono bruciato l'occasione di trovarlo.
Esatto.
In pratica.
Così, sì, infatti.
Quindi in realtà poi vai a cercare il nome del prodotto e trovi la scheda prodotto lo stesso.
Nel senso, però come dici tu, le persone non hanno tempo da perdere, quindi se non trovano subito quello che gli interessa facilmente.
Sì, io odio i checkbox, per esempio, nelle ricerche. Mi fai nei filtri.
C'è la possibilità di mettere più opzioni.
Ma io no, perché nel senso che se vado a cercare qualcosa, cioè so che cerco quella categoria lì, questo tipologia di oggetto, tale colore, tale misura, o il prezzo, anche, anzi di solito devo essere sincera, nei vestiti al massimo ho cercato, per esempio parto dai vestiti perché forse è la cosa più, che magari una donna usa di più, per assumo anche un uomo, perché effettivamente ultimamente tutti compriamo tutto online, quindi
sì,
non c'è più distinzione.
Si scappa,
e quindi io cerco spesso o il colore o altrimenti il prezzo. Così, ovviamente la categoria principale, quindi vado prima a vedere i pantaloni, poi a vedere i colori e vedere il prezzo in pratica. Poi la taglia me la vedo sul posto, altrimenti mi scelgo la taglia se voglio essere sicura di trovarla, però di solito sono più sulla macro categoria o altrimenti vado nella ricerca direttamente.
Nella ricerca testuale.
Però ogni volta mi rendo conto che quando ci sono troppe cose da scegliere, poi a un certo punto mi rimangono solo due prodotti, quindi poi alla fine disattivo tutto
e
vado a prendermi le macro cose per rivedere un po' più in modo ampio.
Quindi la ricerca testuale deve funzionare bene, comunque quella che poi fa la differenza. In fondo pensiamo su Amazon, si cerca col testo.
Non è che vai a fare tutti i filtri del mondo, in effetti,
ci sono le categorie, ma non
dei colori forse, però anche lì ogni volta che ho cercato per colori poi ho abbandonato, perché in colore sembra una cavolata, ma il colore non è mai un colore esatto, a parte se è nero o bianco, però poi se c'è un rosso un po' bordeaux, un rosso un po' fucsia, un rosso che quindi magari nel fucsia hanno messo un rosso che è leggermente rosa.
Sì, sì, certo.
Quindi chi inserisce il prodotto non per forza ti mette il colore giusto.
Oppure per assurdo magari inserisci nella ricerca testuale il nome del colore, cioè maglia gialla.
Sì, che seleziona filtrare,
che l'opposto.
Comunque è importante ottimizzare tutto e dare il massimo di informazioni. Chiaro che più è schematizzato meglio è, perché mettere tutto in un testo mappazzone così no, chiaramente se tu hai il tuo brand, il tuo titolo, il tuo prezzo, la tua descrizione ona, metti le caratteristiche fondamentali importanti che possono differenziarsi da un prodotto all'altro o raggrupparsi, mettere i tag, capire se poi i tag hanno, quindi sono tag unici o se sono tassonomie, perché a questo punto se devi categorizzare non sono più tag ma diventano tassonomie.
Sì, capire per cosa stiamo classificando, insomma.
Sì, sì, no, e poi è importante soprattutto più che categorizzare anche mettere i testi in tutte le lingue e mettere i testi che comunque abbiano, che su Google, almeno Google abbia del materiale su cui lavorare. Ecco.
Certo. Ok, allora voltiamo pagina. Adesso io volevo parlarvi brevemente, sarò abbastanza breve, di una web application che sto realizzando da qualche tempo. Sarà arenato, adesso è ripartita. Ne avevo già parlato tra l'altro qui a Giro di Boa. Un nostro cliente ha bisogno ha uno strumento di imaging. Immaginate un'ecografia. L'altra volta avevo parlato, non è, ti guardi male, non è un ecografo, però non diciamo che tipo di strumento è, anche per la privacy del nostro cliente, quindi l'ecografia, ad esempio, l'ecografo è uno strumento tipico di imaging, no? Sì. O come un microscopio, insomma, roba che prende immagini. USB, funziona fortunatamente come una webcam, quindi collegato ad un computer locale, permette di acquisire le immagini come con qualsiasi, ad esempio con anche l'app fotocamera di Windows, va bene, prende come se fosse una webcam. Cioè incaricati di realizzare un software gestionale per cui gli operatori, in questo caso saranno operatori sanitari, possono prendere queste immagini, archiviarle, organizzarle secondo certi criteri. Ne ho parlato a proposito di anonimizzazione l'altra volta.
Sì. Attenzione che ti taglio i DNS io.
Potrebbe un grave danno, effettivamente. E così abbiamo realizzato e quasi terminato questo software per immagazzinare queste immagini. La particolarità, oltre alla discorso dei dati anonimi che facevamo l'altra volta, è che l'acquisizione dei dati avviene da browser utilizzando questa periferica USB. Abbiamo deciso di farlo in modo il più possibile elastico, quindi un domani, se dovessi cambiare questo dispositivo, il tutto continuerà a funzionare con un altro dispositivo. Ho registrato un brevissimo video, fin troppo breve a dire il vero, perché ho notato che va velocissimo e quindi dovrò fermarlo adesso per mostrarlo bene. Allora, qua abbiamo l'elenco delle immagini, no? Quindi adesso fermiamolo un attimo. Quando vado a creare una nuova immagine si apre questa schermata che ci permette di selezionare quale periferica utilizzare per l'ingresso dei dati video. E qua sto utilizzando per prove la mia webcam, anzi le mie due webcam che appaiono in questo menu a tendina, dove appaiono tutte le immagini, tutte le fonti video disponibili. Adesso lì ho scelto la webcam principale, mi scatto la foto che al posto di un'ecografia, diciamo questa è la nostra ecografia nella nostra demo, viene salvata all'interno del sistema di questo gestionale. Gli posso assegnare l'anno, che è automatico, 2025, il codice, in questo caso 14 dell'immagine, anche questo è automatico e come si dice?
Incrementale.
Brava, incrementale. Mi veniva da dire esponenziale, ma sarebbe andato subito velocissimo, 2,8, 64. E in più il cliente ci ha chiesto di aggiungere, visto che si parla di immagini scientifiche, un tool che abbiamo realizzato appositamente per lui, che ingrandisce l'immagine innanzitutto e permette di eseguire alcune elaborazioni al volo, come immagine negativa, colori falsi.
Devo togliermi.
No, ma si vede comunque. Rotarla, ingrandirla, cambiare luminosità, contrasto, alzare o abbassare la saturazione e così via. Tutto questo, questa parte non viene salvata, però è per visualizzare proprio l'immagine in tempo reale e, diciamo, sfruttarla al massimo. E tutte vengono immagazzinate poi in questo calderone, diciamo, che è filtrabile, ricercabile.
Bello, sì.
Dovrò aggiungere la ricerca testuale, però in realtà sono immagini, è un po' difficile in questo caso. E quindi permette di accedere, diciamo, a una periferica che acquisisce immagini dal mondo reale senza dover installare nessun programma, perché il tutto funziona direttamente dal proprio browser senza nessun software aggiuntivo. Quindi io mi collegherò a questo servizio, dove lo metteremo su un server remoto, collego al mio computer questa periferica di imaging a una porta USB e posso selezionarla da quel menu a tendina e utilizzarla come fonte, come se scattassi,
sì,
come se facessi l'upload di file, immagini già acquisite,
sì,
però
sì,
lo
sì,
faccio direttamente con il pulsante per prendere queste fotografie, catturare queste immagini direttamente con il browser. Questo sempre per sottolineare il fatto che realizziamo gestionali su misura, ma anche che fanno cose un po' particolari, come in questo caso.
Sì, sì, sì.
Cioè non è che il gestionale di magazzino per forza deve essere questo esempio, è un gestionale.
Sì, no, si fa di tutto con un gestionale.
Un organizzatore di immagini mediche che in più, immagini comunque scientifiche, che permette anche di acquisirle direttamente in modo concreto, diciamo.
Sì, sì, con diverse caratteristiche di cambiamento immediato.
Con anche un visualizzatore, anche quello personalizzato.
Ma si tiene anche l'immagine originale? Poi
tiene solo l'immagine originale. Il cliente ha chiesto soltanto di tenere l'immagine originale, mm-hmm, e poi di avere questo tool che permetta di, ad esempio, mettere in negativo, perché ad esempio...
Ok, quindi non salvi mai poi l'immagine modificata.
No, perché potremmo farlo, ma non è stato richiesto, quindi non... Poi magari potremmo aggiungerlo un domani, se lo chiedesse.
E se fossero diverse foto? Che sai che adesso c'è questa della I, che magari hai delle foto vecchie in cui poi c'è l'animazione.
Sì, no, interessante anche... Allora, sì, quello sì, perché mantiene comunque tutto lo storico delle immagini precedenti. Mm. E quindi, dato un paziente, una persona, posso filtrare e vedere tutte le immagini scattate nel tempo per poterle paragonare, diciamo, fatto da un essere umano. Poi il bello di questa cosa è che adesso per il momento questo progetto è circostanziato in queste funzionalità,
sì,
anche per motivi di budget, comunque non abbiamo costruito di tutto sopra. Però una volta che ci sono questi dati a bordo, possiamo montarli su un AI, quindi può essere il solito OpenAI, può essere Claude, può essere potrà essere DeepSeek, mm-hmm. o il mio amato Manus, di cui ti sto parlando in continuazione, vi ho parlato anche la settimana scorsa, dare in pasto alla AI queste immagini, naturalmente sempre in formato anonimo, così non ci sono problemi di dati sensibili, essendo dati molto sensibili, e farle elaborare un ragionamento sull'evoluzione magari delle immagini negli anni di un singolo di una singola persona, quindi molto interessante da quel punto di vista. Questo breve racconto appunto era per dire che questo è uno dei tanti tipi di gestionali che realizziamo, questo è un po' fuori da, cioè non è il solito gestionale di magazzino, ma è una cosa veramente fatta su misura, cioè fatta esattamente sui requisiti descritti dal cliente. Finiamo, anche perché sono le 4:30 passate, parlando di outsourcing.
Sì, perché noi parliamo di lavori che facciamo per clienti nostri.
Diretti, sì.
Cioè diretti. Invece, in realtà, noi siamo anche specializzati nell'outsourcing. Cosa vuol dire l'outsourcing? Vuol dire che praticamente un'azienda prende un lavoro per un'altra azienda, però per alcuni task ha bisogno di persone che abbiano alcune specializzazioni. Quindi cosa succede in questo caso? Vanno quindi a riferirsi a dei professionisti che sono specializzati in tale campo. Noi spesso ci vengono a trovare per i software gestionali e quindi creiamo, è per questo che anche siamo abituati a creare tanti progetti diversi, cioè siamo specializzati proprio sull'adattabilità dei software, dei gestionali. Abbiamo nel tempo fatto diverse tipologie di software e questo ci fa che poi abbiamo lavorato per grossissimi progetti sia in modo conosciuto, nel senso che si sapesse che fossimo noi dietro a questi lavori, sia in white label, cioè che praticamente abbiamo fatto il lavoro ma nessuno ha mai saputo che l'abbiamo fatto noi. È una cosa che
abbiamo anche realizzato cose per aziende molto grandi, molto famose.
Possono
dire quali,
purtroppo.
Ma possiamo dire.
Purtroppo è anche difficile d'altronde vendersi a delle aziende più grosse per questo motivo, perché chiaramente sul nostro sito web non possiamo parlarne. Possiamo parlare delle tecnologie su cui abbiamo lavorato, quindi chiaramente a fare un case study che si chiama adesso, che è molto di moda, di solito chiaramente è preferibile avere il cliente per cui hai lavorato, perché il riferimento è il logo, dici magari lavorassimo per Nike, tipo uno dice questi qua, allora avremo tutti i colossi dello sport che sicuramente verrebbero da noi, per esempio. Noi invece in questo caso, quando lavori in outsourcing, spesso e volentieri purtroppo non puoi più fare questo discorso, ma devi fare un discorso più di funzionalità. E d'altronde abbiamo deciso di aggiungere questo sul nostro sito, perché effettivamente è una cosa di cui non abbiamo mai parlato sul nostro sito web, che è comunque il nostro, cioè la nostra porta d'entrata, cioè un biglietto da visita, ecco. Ed è importante effettivamente parlarne, anche perché, come parlavo di SEO prima, cioè come se vuoi posizionarti da qualche parte deve essere presente sul tuo sito, come una categoria di un prodotto che deve essere descritta e approfondita, è uguale poi su dei servizi lavorativi, nel senso ogni volta che tu crei un sito web di qualsiasi tipologia in pratica devi sempre pensare alle categorie realistiche del prodotto che stai promuovendo e approfondirlo, quindi effettivamente tutti questi lavori d'altronde ci aiutano anche a noi a capire, anche queste live ci fanno capire un po' i punti principali su cui lavorare per promuoverci, quindi lì era importante parlare di outsourcing perché effettivamente noi siamo specializzati principalmente in questo e quindi è importante far capire che noi abbiamo un'adattabilità, che magari passiamo dal lavoro sulle immagini all'e-commerce, ai percorsi dei shuttle bus da un aeroporto all'altro, sulle mondo medico, delle formazioni a distanza FAD, dei crediti ECM che hanno delle regole invece in questo caso precise, sì,
anche
da seguire.
Anche le learning in generale, abbiamo fatto tanti programmi, tanti software, tante piattaforme di e-learning per aziende private,
sì,
per il business. Quindi sia istituzionale sia commerciale. Quello sì, perché noi è vero, parliamo molto spesso qua di e-commerce, però noi stessi ci stupiamo poi parlando qua e dire ma quante cose facciamo, tante cose molto diverse e sempre molto spesso personalizzate, cucite sulle richieste del cliente. E è una cosa che in più scopriamo sempre di più che in pochi fanno, perché noi stessi non sapremmo a chi chiedere se dovessimo dare noi stessi in outsourcing a qualcun altro qualche lavoro che magari non riusciamo a gestire per motivi di tempo.
Sì, noi in questo caso l'outsourcing viene dato sul SEO, perché anche se siamo capaci di lavorarci su, per esempio c'è Google Ads, che è comunque una piattaforma abbastanza particolare, su cui noi possiamo lavorare in modo superficiale, quindi in questo caso se noi abbiamo dei progetti che ci arrivano e hanno bisogno di questo elemento, lo diamo poi in outsourcing a qualcun altro, perché di solito è meglio comunque che i servizi siano ben distribuiti e lavori ben fatti con le tempistiche giuste. È una cosa anche l'outsourcing per noi è una cosa, diciamo, organizzata in modo diverso, perché l'outsourcing ovviamente passa da un cliente principale, che passa da un cliente intermediario, che poi arriva a noi. Quindi è una cosa che sei un inizio, una fine, hai delle tempistiche, hai delle organizzazioni precise. Invece quando lavori per i clienti propri, ci sono, dipende anche lì sempre.
Dipende dal cliente, dipende dal cliente, perché certi sono più organizzati, certi magari iniziano insieme a noi un progetto e quindi non
lì diventa un po' più complesso, perché qualche volta devi adattarti ai tempi che ha il cliente di fronte, quindi può capitare che il cliente sia presente in questo momento, poi non lo è più per alcuni motivi. E quindi il momento in cui però in effetti tu saresti invece disponibile, poi torna al momento in cui tu è il momento così.
Sei partito su un altro progetto.
Però siamo comunque abituati a vivere su queste differenze di lavorative, cioè nel senso con aziende che partono inizio da qua, finisco là, o altrimenti anche a diverse tappe. D'altronde è successo anche di fare dei pezzi di lavoro, dei preventivi fatti su un tot di lavoro e poi un secondo preventivo e una seconda tranche di...
Sì, è capitato più volte questo. E questo mi ha fatto venire in mente che mi hai detto di sollecitare il nostro cliente, ne parlavamo ieri sera, prima che sia lui a sollecitare noi, ed è una cosa che effettivamente è successo proprio quello che stavi descrivendo adesso, cioè nel senso che nel momento in cui abbiamo avuto tempo di gestire, stiamo parlando di un cliente in outsourcing,
che non è nostro in questo caso,
con cui stavamo completando un lavoro e poi è scomparso, ma questa è una cosa che è normale, succede spesso perché probabilmente avrà altri impegni e non l'abbiamo più sollecitato, però noi io ho sbagliato, devo dire. Giustamente tu mi dicevi ieri, mi dicevi di sollecitarlo, perché altrimenti potrebbe essere benissimo, come è già successo, che si faccia sentire nel momento, magari tra 15 giorni, nel momento in cui siamo immersi in tutta un'altra attività e non riusciamo a gestirlo. Magari in questo momento, diciamo, non è che non stiamo facendo niente, però potremmo riuscire a completare quel lavoro se facesse sentire.
Sì, perché ci sono delle tipologie di lavoro in cui puoi riuscire a incastrare tutto, perché per assurdo, anche se sono completamente diversi. E poi ci sono dei lavori in cui c'è una richiesta di fare un'attività intensa per un tot di tempo, e per questo è che è importantissimo in realtà avere dei inizi e un inizio e una fine di lavorativa per noi, anche per poter accontentare tutti, cose che non sono sempre gestibili, cioè umanamente siamo tutti umani, quindi chiaramente da una parte o dell'altra capita, però effettivamente di solito è sempre buono quando vedi che un cliente sta un po' scomparendo, perché magari sta facendo un'altra attività, comunque sollecitarlo, e poi magari sarà il cliente a dirti ok, ci sentiamo tra 3 giorni, così hai tempo di riorganizzarti in questi
organizzarti
giorni.
E riorganizzarti, sì. E questo succede, appunto, ripeto, è normalissimo, succede, sì. Però anche questo va gestito. Bene, abbiamo finito anche per oggi pomeriggio.
Sì.
16:44.
Torniamo
al lavoro per voi. No. Vi diamo appuntamento la prossima settimana, come sempre. Quindi ancora auguri a Larry Page, fondatore di Google, nato il 26 marzo del 73, La partita qua dietro ancora non è iniziata.
No.
Una coda lunga è iniziale. Quindi ancora buona serata a tutti voi e a presto. Ciao. Buona serata.